avanti, in modo che poi un quarto, un'altra mezz'ora, e così arriviamo alle 6:15. E così ci può essere un po' di spazio anche per le domande, che sarà una cosa molto importante. Quindi cerchiamo di non perdere niente tempo e cerco anche di andare un po' più tranquillo di questa mattina, un po' meno veloce. Allora, l'ultima idea con la quale ci siamo trovati, mi dispiace per quelli che sono arrivati questa sera, ma l'ultima idea con la quale ci siamo trovati era quella cosiddetta di Estolo. Il problema è stato fuori da Maria. Maria può essere chiamata madre di Dio, dice il cuore, no, perché non ha partorito che l'umanità. Gli ha dato la sua umanità, gli ha dato la divinità, non è una cosa. E questa ragione. Però, se io dico che Maria non è madre di Dio, cioè che quello che è generato non lo posso chiamare Dio, vuol dire che mi trovo di fronte alla realtà con una volta. Un Dio e un uomo, non un Dio uomo. Va bene? Allora, il problema è questo, quella che viene chiamata appunto la comunicazione degli altri punti. L'ho fatto con questo gioco di colori. Allora, Maria partorisce che cosa? Una natura. Ma avete mai sentito che uno partorisce una natura? Uno partorisce una persona. Allora, Gesù in quanto persona è Dio, sì, allora Maria ha partorito Dio, dandogli l'umanità, non la divinità, cioè un qualcosa che comunichi, è un qualcosa che lui ha già e che non comunichi. Ma ha partorito uno, una persona. Allora, se la persona è umano-divina, cioè tutte e due, tutto quello che posso dire di questa persona, in quanto persona, lo posso dire sia dei suoi attributi divini che umani. Io posso dire della persona di Gesù, che il Cristo ha sofferto e non ha sofferto. Perché? Perché secondo l'umanità, se guardate soltanto, la sua umanità ha sofferto, se distingo. La sua divinità non ha sofferto, la sua umanità ha riposato, ha autosede, è dovuta crescere nella la sua divinità, è stata immutata, non ha dovuto crescere nella sua persona, non lo fa niente. Però se io dico, qualunque cosa io dico, se è specifico di quella natura, allora devo specificare, va bene? Se dico ha sofferto nella natura umana, ma vi ricordate cosa ho detto che è importante? Che mi abbia sofferto Dio, se no lui non mi ha amato fino a dare la vita. È chiaro?
No.
No. Se uno è identico dello stesso, va bene? Allora io posso distinguere con che cosa ha sofferto ed è morto, con l'umanità. Ma se questo uomo è Dio,
no,
lui ha sofferto, la persona ha sofferto, è morta. Posso dire Dio è morto, non morendo la divinità, ma morendo l'umanità, che è un tutt'uno con questa divinità. Capite? Se no, tutto il gioco salta. Se no siamo ancora in un bel momento e in un bel Dio, che tra di loro rimangono sempre i cavoli di loro in maniera volgare, e non stanno in quella solidarietà di unione. Bene, contro questa nuova eresia si scagliò purtroppo in una maniera troppo inquisitoria, e tale la segnalano le pagine di nella storia. Io dicevo oggi con Luciano, qui sto facendo la storia del pensiero, ma sotto c'è una storia fatta di vedere che è nera in certi punti, vedremo un concilio dovrà essere cancellato perché sarà chiamato latrocinio da un papa, perché anche il pieno di volte il patriarca di Costantinopoli ha risultato che dopo qualche giorno morì, immaginate voi che bel ambiente siamo, quindi io sto facendo chi c'ha ragione, chi non c'ha ragione, sta nel pensiero, poi cosa c'è dietro, ci vorrebbe tutto un corso di storia della Chiesa. Io sono molto asettico sui fatti, quello che mi interessa è far capire i problemi. Questo patriarca di Alessandria Cirillo capì che il problema era ancora come potesse essere unite due realtà così diverse, umanità e divinità. Il dibattito con le storie si incentrava cioè tutto quanto sul modo di unione delle due nature in Cristo. Secondo le storie si trattava di una congiunzione per una benevola compiacenza, mentre secondo Cirillo si trattava di una unione. Questo è il modello della congiunzione. La coppia, sì, c'è che solo uno, ma mica vero. Si compenetrano addirittura perfino fisicamente, ma sono due, sono uno. Qui è uno. Per Cirillo l'incarnazione non si riduce a comunicazione di una dignità divina o alla trasmissione di poteri divini, né si esaurisce in una inabitazione divina, la matriosca, uno dentro l'altro, ma due cose diverse. Non questo schema qui, ma quest'altro schema qui. Io dentro un uomo. Diverso. Allora, né si esaurisce in una abitazione divina, si apre la divina, ma è un'unione vera e propria delle due nature compiute dal Verbo stesso in linea personale. Un inserimento, cioè un innesto di una completa natura umana nella preesistente persona divina del Verbo Dio. Così da risultarne un'unica e identica persona, quella stessa del Verbo incarnato. È nella persona che è avvenuta l'unione. Cirillo capì, ma purtroppo non seppe esprimere, senza ambiguità di linguaggio, che non c'era bisogno di avere due persone ad individuare due nature, l'umana e la divina, ma che la persona divina del Verbo era già una ipostasi in greco, cioè una persona. Cioè aveva in sé, cosa vuol dire persona? Che aveva in sé quella capacità di fare di una natura comune, quella divina, qualcosa di unico e irrepetibile. Dunque quella stessa e non un'altra avrebbe avuto la capacità, facendosi uomo, di fare anche di un'altra natura, quella umana, qualcosa di unico e irrepetibile senza doverti scoppiare. Cerchiamo di capirlo un po' meglio, perché sicuramente non avete capito, lo so. Allora, natura, che cos'è? Il fatto che siamo tutti uomini. La nostra natura la chiamiamo natura umana, ed è diversa dalla natura delle piante, degli animali, natura umana. Ma voi l'avete mai vista? Signora natura, dove sta? L'avete mai vista voi la natura? No, mai. È un'astrazione. Noi abbiamo visto questa natura individuata da qualcosa. Noi abbiamo visto Paolo, Silvio, Daniele, Romano, e abbiamo detto questi hanno qualcosa in comune, la natura umana, questi sono diversi dai pesci e dalle piante, ma siamo diversi anche tra di noi. Allora cos'è? Allora quello che ci abbiamo in comune, questo lo chiamiamo natura, e che ci fa differire da altre nature. Ma non esiste in natura la natura, è una parte nostra. Noi questa natura la vediamo sempre individuata da qualcosa. C'è un individuante che fa sì che questa natura diventi una natura unica e irrepetibile. Io sono un uomo, ma un uomo come me c'è solo unicamente Paolo. Non ne troverete un altro in tutta la storia del mondo. E lo stesso per Daniele, lo stesso per Silvio. E cosa vuol dire questo? Questa capacità individuale. Allora, la natura che è comune è individuata dalla persona. Questo però serve soltanto l'individuo, nel luogo è proprio questa capacità individuante che fa un essere relazionale persona. È una relazione essere persona. Ed essere qui in rapporto con gli altri in una maniera unica e irrepetibile. Va bene? Allora, questo concetto, poi quando parlo della radice cristiana dell'Europa, queste sono le radici cristiane. Noi abbiamo la teologia, ha fornito il concetto di persona, l'umanità, ci rendiamo conto, non le palle di fatti storici avvenuti in Europa. Noi abbiamo fornito, quando si trovarono con la Trinità, che cosa capirono? Capirono che il fatto che anche in Dio Dio non è un essere chiuso in se stesso. La perfezione non è la chiusura in se stesso. La perfezione è la perfezione delle relazioni che fa sì che pur essendo ciascuno individuato non si rompa l'unità, sei uno. Questo è il grande modello cristiano, questo è anche il grande modello nostro. Se l'umanità è stata fatta in maniera somigliante di Dio, la mia perfezione di uomo non è nel chiudermi me stesso e cercare la mia perfezione, ma nel donarmi talmente all'altro, nel donarmi talmente all'altro da compenetrarmi con l'altro, da creare unità nella diversità, non nell'omologazione, non facendo scomparire o me o te, ma creando un noi. Questo è il modello trinitario che diventa modello umano, capite? Per quello che lo vediamo come dice, che è un'altra cosa, pur essendo vero che c'è un mondo via. Allora, quindi questo è, allora voi capite che se la grande scoperta, avevo scoperto, diceva appunto che la persona, le persone in via erano prese, c'è la possibilità di mantenere quest'unica natura e individuarla in maniera felice. Allora questo individuante c'era già in Cristo nel verbo. Il verbo è già un individuante di una natura, quella divina, è già persona, la seconda persona della Trinità è già persona. Allora perché aveva bisogno di un'altra persona? È vero, tu dici, perché non esiste la natura che ho detto prima, è astratta, quindi ci deve essere una persona, ma in questa maniera non capisci che c'è il fatti uomo, cioè che questa persona divina, questo che aveva già individuato nella natura divina, aveva creato una realtà unica e ripetibile, poteva con una semplice natura umana, senza di una persona umana, individuare in maniera unica e ripetibile l'umanità e creare una persona umana prima. Un esempio banale, ma per capirci. Se io ho un bicchiere, scusate, se io ho dell'olio e dell'acqua, sono due nature, le sostanze, l'acqua e l'olio, non vanno per niente d'accordo, non si dice, va bene? Allora io prendo un bicchiere e questo, come lo chiamo? Un bicchiere d'olio. Adesso non è più olio, è un bicchiere d'olio, è stato individuato, qui soltanto in maniera di forma, se vogliamo, ma tanto per capirci. Non è più la stessa cosa, non è più l'olio in generale, è un bicchiere d'olio. Adesso se io prendo un bicchiere d'acqua, io ho un bicchiere d'acqua, non più l'acqua. Io qui ho una persona divina che ha individuato l'olio e il vino. Il bicchiere è una persona divina che ha individuato la natura divina. Adesso di qua ho un uomo, ciascuno di noi, Paolo, che è l'individuante di una natura umana. Se io adesso devo fare l'unione, cioè, ho bisogno di due bicchieri? No. Il bicchiere dell'olio, che c'è già perché preesisteva, è divino, che arriva fino a qui di olio, lo prendo, lo immergo nell'acqua e questo diventa un bicchiere di acqua e olio. Vedremo che è importante l'acqua e olio perché, vedete, non si mischia. Ma adesso il bicchiere d'acqua e olio è una realtà sola, è un bicchiere unico e non ha uno di due bicchieri. Lo rivedete? La Chiesa per mezzo di Cirillo dunque si vide costretta, per salvare, guardare l'unità del messaggio all'incarnazione, a formulare ancora una volta un modello filosofico, questo che vi ho fatto sfatire a cercare di capire. Purtroppo però Cirillo non si espresse con chiarezza, come dicevo, usò termini che facevano invece comprendere agli avversari che intendesse fondere le due nature come avevano fatto a Polinare, e quindi l'hanno preso per un errore. Questo provocò una gravissima incomprensione e il concilio tenutosi ad Efeso nel 431 per risolvere la questione si realizzò in maniera nuova, perché lo cominciavo prima che arrivasse Wolfgang, ripeto, la storia non posso fartela, si realizzò in maniera nuova che ora non so se puoi spiegarmi, sta di fatto che mentre quel concilio credeva di aver risolto la questione, il problema restò aperto e ci volle un ulteriore concilio a Calcedonia nel 451 perché la questione si potesse dire definitivamente risolta. All'ordine antiche però, un greco ma potente monaco del V secolo ripeterà ostinatamente queste forme ancora troppo poco precise, inizierà una nuova polemica. Per antiche infatti, la Santa Vergine è consustanziale a noi, ma non il corpo di nostro Signore, perché c'è una sola natura dopo l'unione. L'idea più antica è molto semplice, no? Un umano, dopo l'incarnazione, ha fatto la stessa fine di una goccia di vino in un oceano. E chi non c'ha questo in testa? Per quello dicevo che questa idea qui è quella che c'ha tutti in testa. Perché purtroppo gli fanno spiegare. È chiaro che se io non ho un modello interpretativo di queste cose, non ti dico acqua e olio, tu li mischi. E se mischi una goccia di vino, perché sappiamo tutti che l'umano è niente rispetto al divino, in un oceano, è la stessa cosa che ti ho detto che quello non c'è, abbiamo fatto fuori un'altra volta l'umanità di Gesù. Ecco dove viene il nostro grande problema attuale sempre di recuperare l'umanità di Gesù. C'è da recuperare, ce l'ha, l'abbiamo tolta con questi belli immaginari che abbiamo creato. Purtroppo bisogna dire che nonostante che la Chiesa, come vedremo, sconfesserà completamente questo modello, la maggior parte dei cristiani, grazie alla pessima predicazione della propria, questa visione. Non è proprio questo Gesù superuomo quello che rigettiamo quando rifiutiamo di pensarlo anche Dio, una volta riappropriatoci grazie al Vangelo del valore fondamentale della sua umanità, lui deve essere vero. È un Gesù che non è come noi, come quello di Apollinare, è chiaro, tutti sono buoni. Dice, mi viene a dire a me di non peccare, grazie, loro è peccato perché ci aveva la testa da Dio, ce l'aveva la testa da Dio, dice facciamo la testa strada, tu a piedi e io in Ferrari. Sì, bravo, grazie. Se invece stava i miei stessi piedi, ah beh, allora, e lui ci è riuscito, allora ce lo posso dire a piedi. Nel 451, col cambiamento dell'imperatore, che cambiò la situazione politica, che era quella del punto di quelle botte che si erano date in quel fatto concilio, si cercò di porre rimedio e si giunse così alla convocazione di un concilio a Calcedonia. Qui venne redatta un'eliminante definizione, perché non è un simbolo, non credo, la si chiama definizione, preceduta da una vera e propria dichiarazione di intenti molto importante. La preoccupazione iniziale dei padri era quella di collegarsi strettamente alla verità del messaggio di Gesù Cristo, oggetto di una predicazione che deve restare sempre identica. Il testo ce l'avete qui. Attenzione, perché le prime righe non vengono mai lette, perché la definizione dopo, ma le dichiarazioni interne sono importanti, perché dicono come le devi leggere. Se ti dice che non ha voluto dire niente di nuovo, è con questa chiave che la devi leggere. Un'affermazione importante viene ribadito, come già avevamo visto nel concilio di Nicea, che il primato su qualunque discorso di fede e dunque anche sull'identità di Gesù spetta alla parola di Dio. Lì, come quando dicevo la traduzione, fai bene a tradurre, ma attento, il linguaggio originale è quello che ha una completezza. Se traduco letterale in inglese faccio bene per capire tutto quello che capisci in inglese. Però qua è sostituire, direi che è più importante. Questo in qualche maniera corrotto quello che ancora è fondato invece. La pienezza sta nell'originale. Non c'è fonte più autorevole di questa. Vengono quindi richiamati i tre concili precedenti. Nicea, Costantinopoli I ed Efeso, di cui nei primi due si accolgono formalmente i simboli. Si vuole così affermare che il simbolo niceno-costantinopolitano, quello che ripeto senza capirci un accidente perché c'è stato tradotto appunto in una maniera incomprensibile e che recitiamo tutte le domeniche, avrebbe dovuto essere sufficiente ad esprimere la fede della Chiesa, ma come abbiamo visto non fu così. Fu dunque l'apparire Di nuove problematiche costrinse i padri di Calcedonia, come quelli degli altri concili, di cui si sottolinea, leggetelo, che non volevano aggiungere nulla all'insegnamento dei loro predecessori, ad approfondire tali nuovi argomenti, ma per insegnare la dottrina incrollabile predicata fin dall'inizio. E si propongono quindi un insegnamento della fede. Vedete che il linguaggio è importante, notando c'è anche una definizione. Insegnano in queste case, cioè spiegano un insegnamento della fede secondo la tradizione ecclesiale. Secondo dunque i santi padri, comincia proprio, noi insegniamo con una sola voce che bisogna confessare. Come un tempo, prendete la finale, bisogna saltare no? Tutto quello che viene detto confessando, come un tempo i profeti hanno parlato di lui, Antico Testamento, come il Signore Gesù Cristo stesso ci ha insegnato la fonte principale e come i simboli dei padri ci hanno trasmesso. Questo è il modo di interpretare questi testi. Non si può tagliare queste parti, se no li prende in tutt'altro significato. Come possiamo notare, in termini usati a Calcedonia si assiste a un passaggio dalla confessione all'insegnamento di fede, che è una cosa diversa. I padri, cioè, non vogliono fare nuove affermazioni dogmatiche, ma solo chiarire quanto già contenuto nelle precedenti, ma non sufficientemente sviluppato, le domande famose che rimanevano aperte. Per essi, il secondo articolo del credo sarebbe stato sufficiente, perché non c'era bisogno d'altro che di una confessione di fede su Gesù sviluppata, spiegata. E questo sarà il contenuto della definizione propriamente detta. Da un punto di vista strutturale, la definizione si articola in due parti. Allora, qui avete il testo per esteso e qua vi ho messo la struttura. Notate come è fatta questa struttura? È fatta così. Due paralleli per ritornare a un punto centrale, da questo ci si riapre a due parallelismi per ritornare a un punto centrale. Chissà cosa vorrà dire. 1-2, 1-2, ma non tutte due persone. Chissà cosa vorrà dire questa struttura. Il movimento strutturale di questo testo comincia con la confessione dell'unità del Cristo. Cristo è uno, c'è solo due. La persona è una. E ritorna alla fine della prima parte del testo, dopo l'affermazione delle differenze delle nature, questo uno dice attento, è in due nature, torna di nuovo all'unità, per far poi di nuovo ritorno all'affermazione dell'unità alla fine della seconda parte del testo. E qui ci sarà bisogno di fare quelle specificazioni che ancora non facevano bene capire come si distinguono, quelle, ancora una volta, quelle due realtà, senza dividerlo. Distinguere e dividere sono cose ben diverse. La prima cosa dunque che interessa ai padri del concilio è la salvaguardia di un dato evangelico fondamentale. C'è un solo Gesù Cristo. Guardate lo schema, bisogna confessare un solo e medesimo figlio, poi finite e ritornate al punto centrale, un solo e medesimo figlio, e alla fine cosa c'è? Un solo e medesimo figlio oggetto di Dio Cristo. Cristo. Questo è il dato fondamentale. C'è uno. E l'ho distribuito stamattina, no? Beh, intanto guardate insieme, dopo se c'è bisogno di altro facciamo.
Non è circa medesimo.
Medesimo è un sinonimo dello stesso. Proprio per rimarcare. La chiarificazione del credo di Nicea, della sua divinità, questo è il cuore del problema, non deve farci scoppiare Gesù. Il fatto che sia Dio non deve farci sdoppiare questa persona, pena di perdere proprio quell'unica cosa che Nicea voleva salvaguardare, perché sentiamo la salvezza, la solidarietà tra Dio e l'uomo, realizzatosi nel modo più sublime attraverso l'incarnazione. Insomma, il nostro Dio è o non è soldato di uomo? È ancora un Dio che è fuori dall'umano, staccato dall'umano o è pienamente inserito nell'umano? È lì tutto il problema. Dopo dici filosoficamente, dici rapidamente quello che ti pare, lì è il problema. Qui c'è un Dio che con l'umanità ci si è sposato, diciamo, per usare la metafora, che non c'è nessuna paura di contaminarsi, guai, né filosofi né pie religiosi vogliono che un Dio si contamini con l'umanità. Invece no. Potete notare, infatti, nel testo la ripetizione direi ossessiva dell'espressione lo stesso, che compare ogni volta che si dichiara la differenza propria all'umanità. Il Concilio dunque fa anzitutto propria la dichiarazione fondamentale di Efeso, articolando la sua trattazione a partire e in funzione dell'unità del Cristo. Sarà solo all'interno di questa unità concreta, la persona, che la definizione di Calcedonia situerà per due volte il movimento logico della distinzione e della dualità. Nella prima parte, laddove sviluppa la doppia consustanzialità di Cristo, a Dio e a noi. Vedete? All'inizio aveva detto che è consustanziale al Padre, qui si dà anche consustanziale agli uomini. È la stessa cosa, come è il rapporto con Dio, così è il rapporto con noi, l'uomo Gesù è il rapporto con noi alla stessa maniera di come il Dio Gesù è il rapporto con il Padre. Notiamo dunque che finora il Concilio non sta cercando di dare un proprio modello di interpretazione in chiave filosofica, ma solo di sconfessare quelli che già sono stati fatti e sono risultati ad hoc, cioè lo schema di Apollinare e gli Uffici. Per esprimere la caratteristica della divinità si riprendono semplicemente le affermazioni di Nicea, al più con qualche variante, guardatelo, Dio vero con sostanziale al Padre, generato dal Padre via dei secoli. Mentre la vera novità consiste nell'esprimere l'umanità di Gesù con le formule il più possibile parallele a quelle che sono già diventate tradizionali per la sua divinità. Nel parallelismo troviamo quindi il termine niceno fondamentale, consustanziale, applicato adesso però all'umanità, non più solo a Dio. C'è una consustanzialità del Figlio al Padre e una consustanzialità dell'uomo Gesù Cristo alla nostra umanità. Quindi se tu credi che quello è vero Dio, devi dire la stessa maniera che è vero uomo, che è tutto come te, se è tutto come il Padre quanto Dio, e questo uomo è tutto come te, questo sta dicendo. Consustanzialità, usa lo stesso termine. Se credi che quello è veramente Dio, allora devi credere che è veramente uomo. Se credi che è fatto uguale al Padre, devi capire che è fatto uguale a te. Questo parallelismo è importante, dato che il termine oggetto di accesa discussione un secolo prima, questo appunto della consustanzialità, era diventato ora di uso pacifico, esso poteva costituire un nuovo riferimento per il linguaggio della fede. La consustanzialità di Cristo a noi, secondo l'umanità, fu sicuramente l'acquisizione più importante e specifica del Concilio di Calcedonia, che dava così risposta definitiva all'enigma su che cosa ne è dell'umanità una volta che questa è assunta nella persona del Verbo. L'enigma è risolto, non sparisce come la voce divina nell'oceano, essa resta consustanziale alla nostra, cioè tutta, cioè è della stessa sostanza della nostra, ovvero in parole più semplici è in tutto e per tutto identica alla nostra. Lo capiamo? Pertanto ogni rimprovero più o meno velato fatta questa definizione di costituire un compromesso con il monofisismo, con quell'eresia di Eutiche che dicevo prima, era considerato completamente falso. Una sola eccezione alla somiglianza tra Cristo e gli uomini resta, il peccato. Ma questa eccezione non danneggia minimamente la nostra natura umana, la natura umana del Cristo, di cui sappiamo che il peccato non fa parte. E abbiamo già spiegato stamattina come il peccato non sia un fatto di natura, è un fatto di scelte. Quindi non è che tu pecchi perché la tua natura pecca, tu pecchi perché con questa natura fai delle scelte che potresti benissimo non fare e essere perfettamente nuovo. Tra chi pecca e chi non pecca non è che c'è un uomo diverso da quell'altro, è lo stesso, sono le scelte fatte da uno e dall'altro che lo differenziano. Quindi non fa parte della natura del peccato, fa parte della sua, della vita in questa natura, delle scelte. È solo il libero arbitrio, la libertà di scelta dell'uomo a fare parte, questa sì, non le scelte concrete che un individuo compie. E sul libero arbitrio di Gesù abbiamo già visto come sia stato sostenuto dai padri contro Apollinare. Gesù ha dovuto fare le scelte né più né meno come loro. Non è che lui ci aveva uno scatto in più. Lui aveva il libero arbitrio, poteva scegliere positivamente, poteva scegliere negativamente. Inoltre il testo riprende l'espressione della lettera agli Ebrei, in tutto simile per me, lettera agli Ebrei 2:7, e in maniera simile cerca il peccato, 4:15, qui sta citando letteralmente la scrittura, lo sta inventando. Mostrando ancora una volta di avere come autorità prima il Nuovo Testamento, la impeccabilità di fatto di Gesù è testimoniata dalla scrittura, è di fatto. Alla fine della vita di Gesù abbiamo visto che non ha mai peccato, non è che non poteva peccare, Signore, beh, non poteva peccare come noi, perché altrimenti lo sarebbe stato uomo, ma non l'ha fatto, è di fatto che è impeccabile. La sua fedeltà in realtà è condizionata al Padre, è quanto viene espresso con eccetto il peccato. Fedeltà per nulla scontata, ma custodita a caro prezzo, come mostra la preghiera di Gesù nell'otto degli Ulivi, qualcuno stamattina la tirava fuori. Nell'otto degli Ulivi dice, oh, che volontà umana ha dovuto per una lealtà all'amore esprimere, non che fosse in contrasto con Dio, ma che fa fatica ad andare a morire in croce, a lui come a noi. Non ci si va, come a delle nozze. Si suda sangue, beh, ma ci si va se non si vuole. E non se non si vuole da Dio, se non si vuole da uomo. Fino a questo punto il testo si è espresso analizzando gli elementi dell'unico Cristo. Ora comincia invece un movimento di risalita verso l'origine, simile a quello espresso dal Nuovo Testamento. Perché nel Cristo si abbia una doppia natura, è necessario che ci sia anche una doppia origine, cioè una doppia generazione. Prendete il testo, dal Padre, prima dei secoli, secondo la divinità, e negli ultimi giorni, egli stesso, non un altro, per noi e per la nostra salvezza, da Maria la Vergine, la Madre di Dio secondo l'umanità. Al termine delle nostre riflessioni su questa prima parte della definizione, mi sembra opportuno sottolineare come proprio riferimento alla storia emerga la motivazione salvifica di questo testo. La solidarietà nell'umanità tra noi e Cristo deve essere totale perché noi possiamo essere salvati. Il richiamo del per noi uomo e per la nostra salvezza del simbolo di Costantinopoli riassume tutta l'argomentazione su questo tema già loro presente. Non stiamo filosofeggiando, stiamo cercando di capire in che modo siamo salvati, Signore. Passando ora ad analizzare la seconda parte della definizione, si nota immediatamente come in essa si assista ad un cambiamento di linguaggio, quello ovviamente concettuale greco. Vorrei dire che quasi come nel simbolo di Nicea, dove compariva espressamente un cioè, lo ricordate stamattina, anche nella seconda parte di questo testo sembra ritrovarsi di fronte ad una traduzione concettuale, nonostante la prima parte non manchi di termini astratti delle grandi ricerche. Questa traduzione, di quanto precedentemente detto, si propone di provvedere a una conciliazione logica tra l'unità e la distinzione, ricorrendo ai concetti di natura e di persona chiamati in greco ipostasi, perché si può chiamare in vari modi la persona in greco. L'espressione utilizzata per esprimere la duplicità in Cristo è in due nature. Come abbiamo già visto, come l'altra espressione da due nature, usata dal Cirillo di Alessandria, fosse stata praticata da antichi in chiave monofisica. Da due nature allora adesso non c'è più, invece dico in ci sono ancora. I padri di Pantera non lungo su usare in o da. Questo mostra quanto importante sia questa preposizione. Non ci troviamo infatti di fronte alla giusta posizione. Qui c'è l'uomo e qua c'è Dio. Se Cacedonia non ha detto una imposta di una persona e due nature, ma solo un solo Cristo, avete visto come Martello, su un solo, in due nature, ciò significa che la sua unità concreta resta dunque complessa e composta. È unità, ma è complessa e composta. Permane pur nell'unità un'alterità che in fin dei conti è alterità radicale tra Dio e l'uomo. Essa non è perduta, anche se converge in un unico soggetto. Che cosa significa poi in concreto l'espressione in due nature? C'è detto subito dai quattro famosi avverbi, quelli qui sotto trovate i termini greci. Spiegato ulteriormente anch'essi a due a due dalle parti delle fasi che seguono. I primi due presentano contro la dottrina di Eutiche in che cosa divinità e umanità mantengono la loro dualità, mentre gli altri due contro la teoria di Aristotele mostrano in che cosa divinità e umanità sono uno. Allora, senza confusione né cambiamento, ovvero senza alterazione delle due nature, senza trasformazione del verbo nella carne, senza che la natura umana sia assorbita dalla divinità. La spiegazione successiva poi specifica che la differenza delle nature non è annullata e che pertanto anche le proprietà delle due nature restano inalterate. Così la differenza specifica che fa sì che Dio non sia l'uomo, che l'uomo non sia Dio, che non vuol dire che non è parte di solidarietà perfetta, ma che non è scomparsa l'identità, viene rispettata dal momento che non ci fu fusione delle proprietà. Dunque l'immagine del Gesù superuomo, in qualche modo diverso da noi, riceve il colpo definitivo. Gesù è uomo in tutto come noi, Gesù è Dio in tutto come il Padre. Per ritornare a bicchiere d'acqua e olio che è mitica, dire che è senza confusione vuol dire che l'acqua resta acqua e che l'olio resta olio, non vuol dire senza confusione. Senza fondamento vuol dire che la stessa cosa è prima e dopo che l'acqua e l'olio non sono stati messi nel bicchiere. Chiaro? Senza divisione né separazione. Significa che queste due nature non confuse non sono però neppure poste l'una a fianco dell'altra, come due sussistenti concreti. Abbiamo già visto, parlando della disputa tra Cirillo e Nestorio, potremmo fare un altro modellino. L'olio, se lo spacco, non sta più così, ma potrebbe anche stare così. Però ancora non è confuso. Acqua, olio, anche se a piccole parti. Chiaro? Allora, abbiamo visto, parlando della disputa tra Cirillo e Nestorio, come nessuna natura possa esistere senza disporre di ciò che la fa sussistere e come tuttavia, se si pongono due sussistenti, si avvengono necessariamente due Cristi, uno divino e l'altro umano, e addio la solidarietà. Occorre pertanto sostenere che le proprietà naturali si incontrano in una sola persona e in una sola, era detto anche ipotesi, per un altro modo di dire persona, cioè in un solo atto di sussistere concreto. Il fatto che un solo e medesimo Cristo possa agire come Dio e come uomo non mette in discussione la distinzione. Attenti perché ci torno, ricordatevelo, perché è vero o non è vero, ha bisogno di una chiarificazione. L'unione è perciò il momento del passaggio dalla dualità precedentemente considerata all'unità definitivamente affermata. Quindi senza divisione vuol dire che sono in un unico bicchiere d'acqua e non li tiri fuori più da lì, e senza separazione vuol dire che non ho due bicchieri. È chiaro?